diciamo, il soggetto con la patologia non riesce a scambiare, quindi più o meno la
e si arriva e basta. Allora, normalmente diciamo può arrivare anche in condizioni, per esempio soggetti che hanno grossi problemi respiratori, anche scendere al di sotto di 60 mm di mercurio. Tant'è vero, poi lo vedremo nel controllo respiratorio, ci sono dei sistemi che si chiamano chemocettori che sono sensibili proprio alle variazioni dell'O2 al di sotto dei valori di 60 mm di mercurio, ma sono delle condizioni estreme, diciamo, soggetti che hanno problemi, diciamo, gravi. Allora, adesso vediamo un attimino quali sono appunto i meccanismi che possono quindi andare a modulare questi scambi, diciamo, gassosi, in particolare prendiamo appunto l'esempio l'ossigeno. Allora, normalmente abbiamo detto che l'ossigeno viene praticamente estratto e quindi passa dall'alveolo al sangue, quindi viene estratto da questa, diciamo, miscela dell'aria alveolare con una velocità di 250 millilitri minuto, per quello che avevamo visto, no? Non prima. Allora, quando abbiamo... Questo si realizza in una condizione in cui abbiamo una ventilazione alveolare pari a 4200 ml, che era la ventilazione alveolare a riposo. Vediamo che questa, diciamo, velocità con cui l'ossigeno può essere estratto cambia. E diciamo, perché cambia? Cambia perché praticamente l'ossigeno viene assorbito più rapidamente perché aumenta la ventilazione alveolare. Quindi io ho una correlazione, una buona correlazione tra la possibilità che l'ossigeno venga estratto più velocemente dalla miscela degli alveoli e vada nei capillari, aumentando quindi la ventilazione alveolare. Allora, se io appunto ho una ventilazione alveolare, diciamo, maggiore, per esempio posso arrivare anche a 15-18 litri al minuto, vedete? Quindi per arrivare sempre a questo valore di 100 mm di mercurio, 100-104, questo mi consente di poter estrarre più ossigeno. Quindi questo che vuol dire? Che se io aumento la ventilazione alveolare, badate bene, la ventilazione alveolare non la polmonare, perché la ventilazione alveolare vuol dire che io faccio degli atti più profondi, perché per il discorso dell'altro giorno, se io aumento troppo la ventilazione polmonare, aumento lo spazio morto nell'unità di tempo. E quindi la ventilazione alveolare mi può anche diminuire, posso anche arrivare all'assurdo che ho zero. Quindi qui parliamo proprio di ventilazione alveolare, quindi con atti profondi che mi permettono diciamo, l'arrivo di una buona quantità di volume di aria a livello degli alveoli. Allora, in questo caso io posso avere appunto che se aumento la ventilazione alveolare, quindi arrivo appunto a 18-20 litri al minuto, vedete che aumento fortemente l'utilizzo di O2, l'estrazione di O2, e questo mi serve per esempio nell'attività fisica, quando faccio un esercizio fisico. Chiaramente ho bisogno di più ossigeno ai tessuti, quindi che cosa devo avere? Devo sfruttare più ossigeno a livello degli alveoli, quindi devo prendere più ossigeno possibile nell'unità di tempo dagli alveoli, d'accordo? Quindi passo da un valore di 250 di millilitri minuto di estrazione di ossigeno dall'alveolo al capillare, passo a un litro al minuto, e questo lo faccio aumentando la ventilazione alveolare. E questo va di pari passo con quello che abbiamo detto prima, perché aumentando appunto la ventilazione io riesco sempre a permettere all'ossigeno di arrivare a 104 anche nei capillari e quindi di ritornare poi nella periferia con quel valore lì.
Quindi la velocità è sempre 0,75 secondi?
Sì.
La velocità con cui va?
Sì, però nell'esercizio fisico questa velocità aumenta, quindi chiaramente perché c'è un flusso maggiore. Allora io va più veloce, allora io per compensare diciamo questa perdita diciamo di spazio, no? Che faccio? Aumento la ventilazione alveolare, quindi faccio arrivare sostanzialmente più ossigeno, certo. Esattamente. Va bene? Lo stesso avviene con la CO2, perché l'anidride carbonica che viene prodotta dai tessuti, quindi stiamo in una condizione di riposo, abbiamo detto che abbiamo un tasso di produzione e quindi eliminazione di 200 ml al minuto per quanto riguarda l'anidride carbonica. Allora, in questo caso, quando ho una condizione di aumentata produzione di CO2 e arrivo a 800 ml al minuto, questo lo realizzo appunto in condizioni di esercizio fisico, affinché praticamente la quantità di CO2 venga rapidamente eliminata, io devo aumentare la ventilazione alveolare. Quindi anche qui la ventilazione alveolare mi consente da una parte di estrarre PO2, che è quello di cui ho bisogno, e dall'altra di eliminare la CO2. Allora, la CO2, adesso poi qui ci torniamo, vediamo un attimo. Allora, che cosa fa la CO2? A sinistra l'abbiamo già visto, abbiamo visto quali sono i valori della pressione dell'ossigeno e che cosa succede, no? Per quanto riguarda la CO2, la situazione è diversa. La CO2 ha valori diversi dall'ossigeno, sia nell'alveolo che nel capillare, e abbiamo nell'alveolo 40 mm di mercurio. Guardate l'immagine a destra. Mentre nel capillare abbiamo 46 mm di mercurio, quindi vedete che il gradiente è basso. Non abbiamo quei 64 mm di mercurio di gradiente che avevamo per l'ossigeno, no? E questo gradiente basso, già ve l'avevo preannunciato, è legato al fatto che la CO2 è molto più diffusibile e solubile, quindi ha bisogno di un gradiente minore per poter facilmente attraversare le membrane respiratorie. Allora, che cosa succede? La CO2 si carica, va via dal tessuto periferico, quindi passa dal tessuto al sangue e arriva appunto qui a un valore di, raggiunge il valore di 46 mm di mercurio. Con questo valore arriva ai capillari polmonari, trova nell'alveolo i 40 mm di mercurio, quindi c'è il passaggio dal capillare polmonare all'alveolo. Con questo gradiente e con questo viene eliminata. Allora, alla luce di questo, torniamo e vediamo che succede. Qui. Quando noi abbiamo una produzione di 800 ml di CO2 al minuto, vedete che passiamo da quella che è questo valore di circa 46 mm di mercurio, andiamo ad un valore molto più alto. Quindi vuol dire che la CO2 entrando nel sangue cambia quel valore, diciamo, di 46 mm di mercurio. Cioè quello è quello che noi troviamo a riposo. Quindi noi possiamo trovare un valore di CO2 molto più elevato, che dipende dal metabolismo del tessuto. Allora, avendo questo valore più elevato, ho un gradiente maggiore, perché invece di arrivare a 46 posso arrivare anche a 50, 52 mm di mercurio, E quindi questo gradiente maggiore che io trovo a livello dell'alveolo mi garantisce una velocità maggiore di, diciamo così, di eliminazione, proprio perché aumenta il delta P per l'anidride carbonica, d'accordo? A questo si associa il fatto che ventilando maggiormente, quindi con una ventilazione alveolare maggiore, io garantisco una eliminazione più rapida della CO2 a livello alveolare, quindi evito che mi si accumuli CO2 a livello dell'alveolo in condizioni di esercizio. Ci sono dubbi su questi concetti qua? Vi è chiaro tutto? La che si diminuisce, sì, tende quindi fa, sì, certo, certo, perché quello si fa proprio, si chiama proprio addirittura lavaggio alveolare, poi lo vedremo bene quando faremo il controllo chimico della respirazione, quindi aumentando la ventilazione io proprio elimino il più possibile, come se lavassi gli alveoli della CO2, perché la libero proprio, l'elimino rapidamente. Quindi questi concetti valgono sia per la CO2 che per l'O2, quindi aumentando la ventilazione alveolare io garantisco una più rapida diciamo, eliminazione di CO2 e un più rapido apporto di O2, che è quello che poi mi serve per un tessuto che è in attività metabolica. Allora, finiamo questo discorso degli scambi alveolo-capillari e appunto vi avevo detto che ci sono delle condizioni in cui questo scambio può risultare modificato, alterato, diciamo ostacolato, per esempio se c'è un aumento dello spessore della membrana e questo per esempio è quello che si realizza nell'edema polmonare, poi abbiamo altri esempi di altre patologie che vi faccio vedere, quindi in questo caso nell'edema polmonare c'è proprio un ostacolo al passaggio dei gas perché noi ritroviamo all'interno degli alveoli del liquido, cioè, questo avviene perché c'è un'ipertensione polmonare, c'è un aumento appunto della pressione del circolo che riconosce anche dei, diciamo, delle cause chiaramente cardiache, per cui io mi ritrovo con del liquido negli alveoli. Allora, oltre ad avere quel piccolo film di liquido che abbiamo normalmente, che è quello appunto generato poi dal tensioattivo, no? Che mi favorisce però l'alveolo bello beante, qui mi ritrovo proprio del liquido, un aumento del liquido proprio interstiziale, quindi ho una quantità di liquido che normalmente non ho, e quindi questo mi blocca, mi riduce fino a bloccarmi il passaggio, cioè l'edema polmonare acuto è una delle cause, diciamo, di morte che si può riscontrare, diciamo, nelle unità, per esempio unità coronarie, unità di pronto soccorso, proprio perché non si riesce, pur dando ossigeno al soggetto, ma se io do l'ossigeno, ma l'ossigeno non può attraversare la membrana, non risolvo niente, d'accordo? E quindi è una delle cause di morte, diciamo così, le cause acute di morte più evidenti che si possono osservare. Quindi ovviamente abbiamo una riduzione della velocità di diffusione e quindi che cosa avremo nel sangue sistemico? Nel sangue sistemico una diminuzione della PO2 con aumento della CO2, perché intanto i tessuti continuano a produrre CO2. Quindi la CO2 tende ad accumularsi e se io non la posso eliminare attraverso gli scambi gassosi, quella CO2 mi continua a rimanere e quindi diventa, diciamo, una situazione tossica, no? per l'organismo. Quindi entro certi limiti il soggetto tenderà ad aumentare questa ventilazione, però se gli scambi non sono garantiti è tutto inadeguato, cioè non è efficace. È un sistema efficiente. Allora, qui ho appunto riportato delle situazioni, delle condizioni in cui abbiamo una alterazione proprio degli scambi gassosi a livello della membrana alveolo-capillare, quindi vari quadri. Quindi il polmone normale, abbiamo detto, è tutto, diciamo, tranquillo. L'edema polmonare l'abbiamo visto, che sarebbe questo, vedete? Qui abbiamo, allora nel polmone normale abbiamo questo giusto rapporto tra l'alveolo e il capillare e non ci sono appunto modificazioni dello spessore della membrana, quindi questo, diciamo, questo spazio rimane sempre costante e mi permette un buon passaggio dei gas. Se appunto mi ritrovo in una condizione di edema polmonare, ho una distanza aumentata tra l'alveolo e il capillare proprio perché ho un liquido, diciamo, che si ritrova negli alveoli con un aumento del liquido interstiziale, dell'interstizio, quindi tra alveolo e capillare. E vedete che c'è proprio un allontanamento qui dall'alveolo rispetto al capillare e quindi qui chiaramente abbiamo un aumento della distanza con una più 2 normale nell'alveolo ma una più 2 bassa nel capillare perché non si riesce a effettuare lo scambio, quindi se la più 2 era 40 perché arrivava questo valore dal sangue dei tessuti periferici, il sangue se ne va dal polmone sempre con 40, quindi basso, molto basso. Ricordatevi che se ne deve andare con valori di 100-104 mm di mercurio. Nell'enfisema invece è ridotta la superficie di scambio perché? Perché c'è una distruzione degli alveoli. Quindi va a modificarsi in questo caso l'area di scambio, che è un valore che è, direttamente proporzionale alla velocità di diffusione del gas, vi ricordate secondo la legge di Fick, qui nell'enfisema si riduce. Quindi riducendosi l'area di scambio ho una riduzione del valore della PO2 a livello ematico. Infatti vedete il sangue refluo dai polmoni va via con un valore di PO2 più basso rispetto a quello che mi aspetterei in condizioni fisiologiche. Poi abbiamo un'altra condizione che è quella della fibrosi polmonare in cui ho invece un ispessimento della membrana respiratoria che riconosce varie cause di natura infettiva e infiammatoria. E quindi chiaramente questo espressimento riduce lo scambio, un po' come avviene con l'edema. E quindi anche qui avrò il valore della PO2 del sangue retro dalla circolazione polmonare che ha valori bassi, proprio perché non è permesso uno scambio adeguato. Poi abbiamo un'altra condizione, che è quella dell'asma, dove non abbiamo in realtà modificazioni della membrana, della struttura della membrana alveolo-capillare, ma abbiamo una ridotta penetrazione di aria a livello degli alveoli, perché c'è una broncocostrizione, quindi già lì nell'alveolo ho una più 2 bassa, perché non riesco a ventilare in modo adeguato. Allora, avendo appunto una più 2 bassa all'interno dell'alveolo, avrò di conseguenza una più 2 bassa anche nel sangue, perché ovviamente l'ossigeno, diciamo, si mette in equilibrio, no, rispetto al suo delta P. Quindi se io ho un valore più basso, non ho 104, ma ho per dire 80, avrò un valore di O2 anche di 80 a livello del sangue. D'accordo? Quindi questi sono sostanzialmente, diciamo così, i fattori che possono quindi andare a modificare quelli che sono i valori della pressione parziale dell'ossigeno a livello del settore dei capillari polmonari, quando ci sono delle grosse modificazioni della membrana alveolo-capillare. Quindi l'asma ve l'ho riportato come, diciamo, fattore in più, ma in realtà non ha niente a che vedere con quelli che sono i disturbi e le alterazioni della membrana alveolo-capillare. Va bene? Io mi fermerei qui, ci vediamo lunedì.